Buonasera, qui all'operatrice Chorus Call. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo trimestre 2021 del gruppo Brunello Cucinelli. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande da parte del mercato finanziario. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo, Moreno Ciarapica, CFO, e Pietro Arnaboldi, Head of Investor Relations. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola a Brunello Cucinelli. Prego.
Eccoci, buonasera a tutti, è un piacere sentirvi, anche se ci siamo sentiti un mesetto fa. Allora, è sempre molto interessante, queste call, mi raccomando, quindi analisti, giornalisti, investitori. Poco più di un mese fa ci sentimmo in questa call, onestamente, che noi definimmo molto molto importante e la chiamammo e ancora sosteniamo la call della rinascita. Diciamo dopo questo annetto, anche un po' più di un anno di dolore per l'anima, per il corpo, per lo spirito, no? E una call oltre dove i dati di bilancio 2020 presentammo la nostra idea di ripartenza e progettualità per il prossimo decennio. Questa di oggi però, siccome appunto è stata molto forte quella, la vorremmo definire la call dello stile e del gusto Brunello Cucinelli, poi capirete perché. Per i decenni a venire, cercando di immaginare le grandi possibilità che questo brand ci può dare. Prima di iniziare vorremmo comunicarvi che in questo punto vaccinale che abbiamo aperto circa 25 giorni fa, dove, nel Parco della Bellezza, chi è venuta su Lomeo, dove la fondazione e l'azienda si preoccupano unicamente dei luoghi e di sostentare gli infermieri e i dottori. Stiamo vaccinando, diciamo oggi, ahimè, a un ritmo leggermente normale, ma la speranza è che dalla prossima settimana, con l'arrivo a sufficienza di vaccini, possiamo intensificare questo fino addirittura arrivare facendo un turno di notte perché è illuminato tutto l'ambiente, no? E io penso anche, come dicevo ai medici, che non ci sarà un giovane che alle 3 del mattino non vorrà venire a fare il vaccino, questo sono sicuro. È chiaro, innanzitutto si vaccina tassativamente per età, questo per noi, per me personalmente è importantissimo perché il nostro Presidente della Repubblica il 31 dicembre, nel suo discorso affascinante di fine anno, disse: mi raccomando, vacciniamoci, facciamolo però quando è il nostro turno. È chiaro che se finiamo un giorno prima, forse abbiamo salvato vite umane e abbiamo anche guadagnato un giorno al ravvio della nostra ripresa economica. Quindi, come di consuetudine, siamo qui a Solomeo, dove, come voi sapete, siamo tutti al lavoro in presenza, fisicamente dal 3 maggio del 2020. Alla fine abbiamo avuto una chiusura che abbiamo chiamato di solo 6 settimane, no? Sono molto contento di questo perché penso che il lavoro effettuato insieme in fabbrica, negli uffici, crei da una parte fortissima creatività collettiva, guardate, ci crediamo fino in fondo, una netta distinzione tra il lavoro e la vita privata e forse si fortifica la cultura di impresa e diviene di grande insegnamento per le giovani generazioni. Ecco, qui insieme a me, che voi sapete, oggi sono presidente operativo e direttore creativo da aprile dello scorso anno e porto con me i miei 67 anni e poi ci sono Riccardo e Luca, i giovani quarantenni, giovani CEO, che vennero eletti proprio un anno fa e devo dire Luca, Riccardo, che meglio di così non vi poteva andare per cominciare un'importantissima, sono sicuro, carriera di grande responsabilità, no? Siamo molto 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 contenti di voi, questo lo diciamo pubblicamente, grazie a nome di tutta l'azienda, spero della comunità finanziaria e la comunità di Solomeo tutta, sono sicuro. E onestamente non solo per la vostra competenza, ma anche per le vostre doti umane, alle quali diamo molto, molto grande, molto valore, perché possiamo costruire uomini migliori. Poi c'è qui Moreno, da sempre con me, 59 anni, anche tu non sei più tanto giovane, da sempre tallonato quotidianamente dal giovane Dario, appassionato, suoco, che se va tutto secondo i progetti, a fine mandato di Moreno, sarà il giovane CFO. L'avvicendamento porterà Moreno ad essere il suo consigliere senior, come da quel bellissimo patto di generazioni che stipulammo una decina d'anni fa in occasione della quotazione. Quindi questa idea che dopo 60 anni si possa essere consiglieri senior ci ha sempre affascinato. C'è poi il nostro Pietro, che tutti conoscete, anche lui con i suoi 45-46 anni, che tra qualche mese andrà a abitare nella sua nuova carina casa in Solomeo con la sua famiglia. Come voi sapete, dice, ma questo ci dite che va. Sì, come voi sapete, diamo grande valore ai giovani insediamenti nella nostra comunità. 40 anni fa il borgo di Solomeo aveva più o meno 350 abitanti, oggi siamo 900 circa. Ci piace questa sana crescita culturale del territorio e crediamo che questo rappresenti linfa vitale per l'impresa e per la sua cultura nei decenni a venire, sperando che l'azienda possa rimanere qui minimo per ancora un secolo. Ultimo c'è Giuseppe, che è il nostro avvocato cinquantenne, serio e stimato, che verifica sempre che tutto sia secondo rispetto delle norme legali, umane e comportamentali. Ci tenevo molto a ribadirvi lo staff di primissimo livello che spero seguirà a condurre questa impresa per i prossimi 20 o 30 anni. E chiaramente questo tema degli anni non vale tanto per me e anche per te, per Moreno, non lo so. Però adesso così vorremmo che si svolgesse questa call, che per noi, guardate, io la trovo, cioè, molto importante sul prodotto. Vi leggerò prima i grandi dati del primo trimestre 2021, di cui siamo molto 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 soddisfatti. In realtà anche il primo trimestre del 2020 non fu per niente male per la nostra azienda. Mi piace ricordarci a noi che per la nostra azienda il 2020 solo il secondo trimestre fu molto negativo, i restanti tre furono direi positivi nel confronto al periodo. Poi vi darò la nostra visione sul mercato mondiale ad oggi, onestamente molto positiva. Poi vi ribatterò solo con i dati, i grandi fondamentali del 21-22, ma aggiungiamo anche il 23, perché il 23 rappresenta l'anno di chiusura del primo intermezzo del piano decennale 19-28, appunto con una forte verifica a metà percorso, cioè alla fine del 23. E per ultimo vorrei dedicare del tempo importantissimo all'identità del brand Brunello Cucinelli. Adesso vi leggo i dati. La prima parte dei dati sono rispetto al 2020, la seconda rispetto al 19. Partiamo rispetto al 2020. Ricavi netti a 164 milioni, più 5,1% a cambi correnti, più 7 a cambi costanti. Performance per aree geografiche: l'Europa 3,9, Italia meno 3,6, America meno 4,8 e Asia più 28,9. Performance per canale distributivi: canale retail 11,5% più canale wholesale più 0,4. Adesso nei confronti del 2019, che per noi onestamente sono fondamentali questi dati. Quindi il primo trimestre del 2021 riporta un incremento del 2,6% a cambi correnti e del 3,3% a cambi costanti. Forte crescita dell'Asia 18%, solida performance americana 4%, Europa più 1,5% e l'abbiamo definita limitata contrazione dell'Italia a meno 17%, ma è chiaro che noi abbiamo molti turisti. In crescita entrambi i canali di vendita, con il canale retail in aumento del 3,2%, il canale wholesale del 2,2%. Così definisco io questi dati. Con sentimento di grande positività, vi comunichiamo l'andamento del primo trimestre di questo anno 2021, da noi definito anno del riequilibrio. Un trimestre molto molto positivo che sta ad indicarci un percorso di ritorno alla normalità di vita quotidiana con un forte desiderio di sana progettualità. Il gusto che il brand rappresenta in questo momento sta generando un forte consenso che si traduce in importanti riconoscimenti internazionali che onorano la nostra impresa, la nostra cultura, la nostra terra e tutti noi. Quindi, il più che buon andamento delle vendite primaverile e l'importante quantità di ordini in portafoglio per l'autunno-inverno a venire, e il più che amabile giudizio della stampa mondiale sulle collezioni autunno-inverno, ci fa immaginare un anno 2021 con un'ottima crescita di fatturato tra il 15 e il 20%. Vediamo inoltre un sano incremento delle vendite per l'anno 2022 intorno al 10%. Adesso due parole sul mercato mondiale. Molto, molto, cioè molto, molto bene la parte asiatica che rappresenta per noi il 22% del fatturato. Chiaramente su questo conoscete, si può dire quasi tutto. Trovo molto interessante, Luca, quello che ieri ci ha detto anche Michael, il nostro presidente, quando dice i cinesi considerano il loro paese il più sicuro al mondo. E questo è che è chiaro, intuire che forse per quest'anno probabilmente non viaggeranno, ma io dico che è molto molto comprensibile. Diremmo benissimo l'America che vale per noi 32%, voi sapete che per noi è anche di grande ispirazione per il prodotto. Anche loro, diceva oggi Ramini che nel nostro consiglio di amministrazione, considerano il loro paese il più sicuro. Questo è normale però va bene così. Devo dire che sull'America si sente questo grande desiderio di fisicità, con l'aggiunta di voler fare tantissime cose, no? E non vi è dubbio che si creerà un ritorno importante di movimento, di interazione, no? Nei luoghi di villeggiatura americana si prevedono un'infinità di eventi, benissimo nei multi e nei molo, e anche noi siamo pronti per questi americani che probabilmente viaggeranno pochissimo. L'Europa per noi vale 45 punti e non vi è dubbio che c'è un grande fermento giornaliero. Si sente giorno dopo giorno, stiamo aspettando, no? È normale. Però noi l'abbiamo divisa tra molto molto bene l'Europa dell'Est con la Russia in grande crescita. In quest'altra Europa vi è una grande differenza tra le boutique delle grandissime città, dove chiaramente più turistiche, e quelle delle piccole e medie città con i clienti del luogo. Molto importante il valore dei bellissimi multibrand che lavorano molto con questo nuovo sistema di clientela stanziale, no? Inviando merce a casa, con appuntamenti privati, molto esclusivi. Onestamente crediamo che questo sistema di lavoro ormai è validissimo anche per i nostri negozi, ma crediamo che sarà una formula valida anche nel tempo a venire, cioè quando tu magari per puro caso non hai tempo, ti manderò a casa un po' di cose che te le provi. Io onestamente vi dico la verità, sono quello tra quelli che pensano che il mio paese è sempre il più sicuro, no? In realtà ognuno di noi preferiamo muoverci per ora nel nostro paese e questo è l'istinto naturale dell'essere umano. Comunque, con chiunque ci si confronta, si parla di nuovi progetti, minimo per i prossimi 3 anni. Questo veramente si sente molto forte e vorrei trasmettervelo. Questo ci dà una grande carica. I nostri progetti per la nostra azienda, che noi abbiamo chiamato a medio corto, cioè il 21, il 22, il 23, sono praticamente tutti pianificati e quasi tutti contrattualizzati. Quindi, diciamo la verità, adesso io vi do tutti i numeri dei prossimi anni, 21, 22, 23, che conoscete, 21 e 22 lo conoscete, abbiamo aggiunto il 23 perché ormai siamo arrivati ad aprile, quindi va bene così. Quindi, per il 21 immaginiamo una crescita di fatturato tra il 15 e il 20 rispetto al 2020 e dal 3 al 7 rispetto al 2019, con un EBITDA intorno al 13-14%. Per il 22 e il 23 vorremmo crescere intorno al 10% all'anno, con un riequilibrio dell'EBITDA intorno al 17%. Questo che significa? Significa che alla fine del 23, la metà, 5 anni dopo il 19, la partenza, in realtà avremmo raggiunto quello che immaginavamo nel 19. Ecco perché questa leggera crescita un po' più nei prossimi 2-3 anni. Che cosa vorremmo investire? Commerciale produttivo, normalmente non vorremmo cambiare niente, sempre tra il 7-8%. Gli investimenti in comunicazione, la nostra storia ci dice che sono oscillati fra 5.4-5.7, quello è. La PFM la immaginiamo in miglioramento e vorremmo tornare dal prossimo anno a progetto di dividendi intorno al 50% di utili, che non siamo mai arrivati, siamo al massimo arrivati al 45%. Adesso questi 10 minuti li vorrei dedicare molto al prodotto, perché poi capirete all'ultimo il perché. Primo perché abbiamo tempo, perché un mese fa ci siamo dette tante cose importanti, ma guardate, questa del prodotto io ci tengo moltissimo perché è qualcosa che ci dà la possibilità di immaginare che cosa possiamo fare i prossimi 30-40 anni. Questo sarà il decimo anno dalla quotazione, dal 2012, che voi sapete noi siamo felicissimi della quotazione, ve l'ho sempre detto. Il 44esimo anno della nostra storia, ma in realtà noi lo vogliamo, considerate, il primo anno di questo nuovo ciclo, che deve durare, speriamo, mezzo secolo. Alla fine del 2020 abbiamo tirato le somme della nostra storia del 2020, chi siamo, chi eravamo, che cosa abbiamo fatto sotto il profilo economico, finanziario e di sostenibilità, ma soprattutto di gusto e stile, perché questo è il grande tema. Qual è, ci siamo detti, ma qual è il gusto e l'identità del brand Brunello Cucinelli? Quindi abbiamo analizzato tutto questo dopo la fine della campagna vendite inverno 21, cioè intorno a marzo, all'inizio della grande ripartenza, come se affrontassimo questo nuovo ciclo dell'umanità. Vi faccio perdere un minuto e mezzo, non più, per dirvi da dove siamo partiti sul brand, no? Il mio sogno da ragazzetto è stato sempre di identificare, da quando decisi di fare questo lavoro onestamente, il mio nome ha un gusto preciso, chiaro e nitido. Quindi che cosa volevo fare? Volevo fare abbigliamento made in Italy di altissima qualità. Volevo fare un prodotto di lusso ed esclusivo, quasi come se non si buttasse mai via, ma si potesse in qualche maniera lasciare in eredità. Un prodotto di grande artigianalità, di qualità, e con che gusto? Con questo gusto sportivo, chic, di lusso, e senza logo. E senza logo perché vi raccontai la storia di quando ero ragazzetto e facevo l'indossatore alla LS, e che appunto il proprietario, questo affascinante signor Servadio, dopo siamo andati veramente, siamo diventati amici da grandi, molto. Lui a un certo punto aveva questa azienda numero uno nel 1982, bellissima, c'era il concorrente era Fila, aveva i grandi del tennis, i grandi dello sci. Dopo 2-3 anni mi chiama, dice: Brunello, mi guardi questa azienda, questo prodotto, perché non stiamo vendendo bene, che sta succedendo? E io gli dissi unicamente: guarda Leonardo, difficile dirtelo, però dovresti avere il coraggio di togliere il tuo marchio che ti ha portato ad essere il numero uno al mondo, che era una mezza palla da tennis arancio. In realtà io ho sempre pensato che se tu riesci a creare uno stile, questo può durare per potrei dire anche per qualche secolo. E lo stile lo si crea, secondo me, solo con l'abbigliamento. Guardate, Edoardo VIII, principe di Galles, dopo la prima guerra mondiale, diciamo, e anche dopo il 18, il 19, alla fine della Spagnola, cominciò a sostenere che dovevano vestirsi più o meno tutti, ritrovare il piacere di vestirsi in tutte le occasioni, vestirsi bene. Guardate che ancora oggi quel gusto è riconoscibile e affascinante a distanza di un secolo. Quando ho iniziato questa attività, onestamente mi sono ispirato ai grandi nomi dell'abbigliamento della moda mondiale, no? Che sono riusciti a creare un gusto riconoscibile nel tempo, che era quello che io provavo, che volevo e che desideravo. Vi dico qualche nome così solo all'inizio, perché e c'era quel genio giapponese di Yoji Yamamoto, che aveva le forme più affascinanti che io abbia conosciuto. Cioè, mi sono ispirato al grande maestro italiano, il re Giorgio Armani, no? Mi ispirai da quella maison francese magnifica che è Chanel, che è una vita che è lì. Più di tutti, devo dire, è stato il mio grande maestro Ralph Lauren. Questo uomo che ha creato tanti bellissimi prodotti, ma devo dire, fra questi è riuscito a creare un modo di fare visual merchandising che sempre mi ha ispirato, io dico unico al mondo. Andai a trovarlo nel 2019, ci facemmo i complimenti a vicenda, facemmo una foto insieme, devo dire che ci commuovemmo insieme. Lui è stato il vero grande ispiratore. Poi potrei star qui ad elencare un numero importantissimo di grandi stilisti, no, a cui ci siamo ispirati, perché io trovo sempre che l'ispirazione è una cosa bella, onestamente, detto tra noi. Copiare non lo condivido quasi mai, direi mai. E a tutti questi stilisti dico grazie di cuore per essere appunto stati grandi ispiratori. Durante l'ultimo decennio direi che le cose sono andate molto molto bene, no? Ci siamo creati un'immagine ben identificata del nostro brand e questo importantissimo legame con i nostri luoghi di lavoro e di vita, che è Solomeo. Speriamo presto di fare una bella scenetta insieme, però abbiamo definito Solomeo, e quando vedrete troverete anche questi cartelli carini, Solomeo, borgo del cashmere e dell'armonia. Di Solomeo conoscete tutti, ma vi dico la verità, spero che se tutto ci aiuta, non so, almeno qui venite a cena, non so, verso fine giugno, luglio, vedremo. Dai. Grande tema della creatività. Ho sempre creduto che ci debba essere, guardate, un team giovane che abbia il coraggio di ascoltare specialmente ciò che il mercato non ha gradito. A volte, sapete, si dice, ma ero troppo avanti. No, se è troppo avanti non funziona, chiudi l'azienda. Di questo team voi sapete che mi piace essere questo nuovo ruolo direttore creativo, ma nel contempo seguito a dire che vorrei essere il garante di tutto ciò che esce da questa fabbrica, sia di prodotti, sia di stile, sia di comunicazione, sia di modi di comportarci. Guardate, ho sempre pensato che col crescere dell'età, in realtà significa invecchiarsi, no? Non è carino usare questa parola, ma insomma, sì, invecchiandosi si perde una certa creatività, guardate, sono sicuro, specialmente quella un po' più contemporanea, ma vitale per rendere il brand affascinante, ecco perché ci vogliono giovani vicino. Ma si fortifica il gusto a tutto tondo e non si perde, quindi è chiaro che ancora oggi posso, se vedo qualcosa mi piace molto essere garante del gusto del brand. Negli ultimi anni abbiamo ricevuto dalla stampa internazionale e chiaramente dai nostri partners una miriade di attestati riguardanti la riconoscibilità del brand. Questa per me è una bella cosa. È chiaro che tutto questo ci ha reso onore e ci ha dato anche la forza di seguitare a credere in uno stile, in un gusto e nella sua contemporaneità. Negli ultimi 3 o 4 anni Questi attestati hanno preso molto corpo e si sono trasformati in grandissimi riconoscimenti. Nel 2018 il New York Times, in un bellissimo scritto a firma del grande esperto di moda Guthrie Bay, molto esigente, devo dire la verità, ma molto carino, evidenzia un paragone tra me e il mio grande maestro La Flore. E nello stesso scritto, inoltre, ci definisce, sentite che bello chiaramente per noi, Brunello Cucinelli come il brand preferito dai CEO più cool del mondo. E questo per noi fu un onore immenso. Nel dicembre del 2019, GQK mi elegge secondo classificato tra gli uomini più eleganti al mondo con il seguente commento. Ma voi mi direte, ma legge questo? Sì, perché oggi volevo fare il punto sul grande valore del brand, sulla riconoscibilità. E GQK scrive, il magnate del Kashmir è l'uomo a cui si rivolgono i miliardati della tecnologia, come Jeff Bezos, quando hanno bisogno di capire come vestirsi bene e, a quanto pare, anche per capire come comportarsi da buoni cittadini. Non sorprende quindi che lo stesso Cucinelli ci stupisca tutti. Ultimo, nel dicembre 2020, Telegraph UK, quindi dobbiamo fare veramente, tra americani e inglesi vorremmo fargli in qualche maniera un bel monumento, mi definisce the most stylish man on the last 10 years. Avete sentito anche il mio inglese? Perché adesso vi dico la verità, poi io faccio tutti i giorni 2 ore e mezzo di inglese il pomeriggio, no? A dicembre parlo inglese, a dicembre quando verrò, spero trovarvi a Londra, a New York, non parlerò, però spero, dai. E sentite il commento che fa su questo l'uomo con più stile e gusto degli ultimi 10 anni, quindi è chiaro che ci riferisce chiaramente all'uomo, ma questo ci dà molta forza, no? Ci fa capire anche la validità del brand. E lui dice, la giornalista dice, potresti non aver ancora sentito parlare del titano della moda Cucinelli, italiana, che gestisce il suo anonimo brand di lusso dal minuscolo borgo che possiede in Umbria Solomeo, ma il suo approccio al vestire è diventato uno dei più influenti nel corso degli anni. La qualità impareggiabile, il concetto di unire smart e casual con i suoi pilastri ed ha lasciato il segno in tutto il mondo dell'abbigliamento maschile. Certamente aiuta il fatto che il 67enne sia il miglior portavoce del suo brand, incarnando eleganza e raffinatezza italiana. E di questo chiaramente ringraziamo fortemente il Telegraph, no? Quindi, che cosa abbiamo fatto questo periodo? Abbiamo provato in più momenti a decifrare le motivazioni di questi importantissimi riconoscimenti. Quindi, stilisticamente pensiamo che il non credere in un'importante quantità di evergreen renda le collezioni più contemporanee. Questo io l'ho sempre pensato. Guardate, voi sapete, lo ribatto, ma voi sapete che io una giacca blu, oggi che la indosso qui, non posso dire che quella di 2 anni fa, perché è 1,5 cm più lunga. Quindi questo ci ho sempre creduto. Quindi noi non crediamo nei evergreen. Significa che siamo costantemente alla ricerca di ciò che è fresco e ciò che è nuovo. E questo è il significato puro della moda. Mi piace moltissimo l'aver associato il brand al territorio, cioè a Solomeo. Questo, ben siamo, abbia generato un molto fascino al brand. Qualche anno fa insieme parlavamo dei progetti della Fondazione Famiglia a sostegno del borgo e della sua piccola periferia, quel progetto per la bellezza conoscete, che consisteva nell'abbattere tutti i capannoni, no? Oggi crediamo che ciò che è qualcosa di forte anche il rapporto a tanto quel discusso tema della sostenibilità, che noi definiamo vivere e lavorare in armonia col creato. Quindi, a sostegno di quanto detto, proprio qualche giorno fa abbiamo aperto a Londra da Eros, bellissimo department che conoscete, su sua specifica richiesta, ci ha fatto enorme piacere, abbiamo aperto questo spazio che chiamiamo complementi d'arredi, se volete play di cashmere, candele, cuscini di cashmere, oggetti per la tavola, E questo spazio è proprio vicino a due magnifici brand che io vorrei quasi chiamare immortali, Hermès e Dior. Non ho visto questo spazio, ahimè, è solo in foto perché così è, speriamo presto, ma mi piace moltissimo in quanto credo che ci rappresenti fino in fondo. Prima delle conclusioni, voglio ribadirvi il più grande concetto, il più grande anticoncetto al mondo per me. Fino alla fine ve lo dirò. Il marketing è importante, ragazzi, anche voi, dico anche a voi che siete qui, ma la contemporaneità del prodotto è il vero valore del brand. Quindi, concludendo, ci tenevamo moltissimo a discutere sul valore del brand, perché questo è il primo anno del prossimo, speriamo, 50 anni. Siamo molto, molto convinti che il valore del brand rappresenti qualcosa che offra grandi possibilità negli anni a venire. Possiamo chiaramente produrre occhiali, profumi, prodotti per la casa e tanto altre cose, perché abbiamo il brand. Oggi crediamo di avere il brand. Ricordandoci sempre però una cosa, che ognuno di questi è un mestiere diverso. Questo mi raccomando. Stiamo lavorando, questo ci terrei molto, guardate, a dirvelo che stiamo lavorando dopo un anno un po' di tensione, stiamo lavorando con grande concentrazione ma con grande serenità, perché voi sapete che dall'inizio abbiamo due medici all'interno che tutti i giorni si preoccupano di qualsiasi persona che arriva da fuori o di noi stessi, chi ha raffreddore o qualcosa. Questo ci ha dato la possibilità di lavorare tutti a tempo pieno, onestamente garantendoci un po'. In azienda si respira un bel clima, se volete anche un bel clima di rinascita, forse ogni giorno pensando che il peggio sia passato. Del resto, secondo me, necessitiamo proprio il desiderio di ritrovarci, di sorridere, di darci la mano. Pensate una cosa, no? Da quanto tempo è che non ridiamo davvero? Io è un anno che non rido davvero, qualche sorriso sì, ma la risata vera di fondo è un annetto. Quindi, grazie di cuore per averci ascoltato, per il tempo e tutto. Ci tenevamo moltissimo a spiegarvi questo grande tema del prodotto, perché un mese fa siamo andati nei dettagli su tutto quello che è il nostro business. Grazie, quindi adesso siamo apertissimi alle domande, in qualsiasi momento telefonateci, come sempre, sperando di incontrarci presto fisicamente. Speriamo.
Qui all'operatrice Coruscall, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è dalla conferenza in italiano da parte di Flavio Cereda, Jefferies. Prego.
Grazie, Brunello, buongiorno.
Ah, buongiorno Flavio, eccoci qua. Nella
Buongiorno.
tua
Tre
Inghilterra, dai, che voi siete un po' più avanti a noi.
c'è pure il sole oggi. Tre domande.
Sì.
Se ci riuscite a dire, per esempio, nel primo Q, più o meno che percentuale dei vostri negozi in Europa è stato chiuso, o comunque non in grado di operare in maniera normale?
Sì.
Seconda cosa, ho visto nella presentazione che avete fatto delle modifiche nella classificazione del fatturato, se ci spiegate bene esattamente queste modifiche cosa sono. E terza cosa, il negozio da cui hai accennato, quello di Harrods, che ovviamente è molto carino, che ho visto. Credo che non avete altri, per cui mi domandavo se avevate piani per aprirne altrove, in
Allora,
altri
sì,
grandi.
parto dall'ultimo, Flavio. In realtà questo è un progetto che abbiamo da molto, no? E loro ce l'hanno chiesto, avevano uno spazio bello e siamo partiti da lì. Ma il progetto è nei nostri negozi fare sempre questi angoli, ma anche nei grandi e bellissimi department. Quindi l'unica cosa che ci piace molto, perché sai, Flavio, deve rappresentare il gusto del brand, perché alla fine in realtà non farai una grande cifra d'affari, perché si sa, no, che con i cuscini, con le candele, però serve all'identificazione del brand, e questo ce l'ha sempre insegnato il mio grande maestro La Flore. Allora, per quello che riguarda le percentuali delle chiusure nel primo trimestre in Europa, a occhi e croce se potremmo dire il 25, il 27, dico bene Luca, perché è vero che erano chiusure, a volte erano chiusure in zona rossa chiuse, a volte erano chiusure in zona arancione. Dico però, Flavio, che si è ormai, diciamo, questo modo di organizzare, di far mandare a casa delle persone, ha dato dei risultati molto molto positivi, onestamente inaspettati. Inaspettati un anno fa. Da settembre-ottobre questo sistema sta andando molto molto bene. I negozi di provincia, per provincia intendo Amburgo, Düsseldorf, Berlino, provincia per modo di dire, no? Comunque il cliente stanziale risulta molto molto interessante, e devo dire che quello che si sta verificando secondo me è quell'atmosfera un po' cinese, dico bene Luca, di anno scorso, il desiderio di tornare, che si sente anche in America. No? Cioè, appena che apri c'è gente che vuol comprare di molto, che proporzionare alle persone che passano non diresti, dico la verità, no? Ma questo si sente molto. Ultimo, quella della divisione. Innanzitutto, Flavio, siamo partiti da questo. Ormai vorremmo identificare questo mercato americano, 30-32%, il mercato europeo, scisso sempre dall'Italia perché siamo un'azienda italiana, e il mercato asiatico, per dare tre grandi temi al mondo. È chiaro che da lì si vede che nel giro di 3 o 4 anni ci piacerebbe moltissimo che l'asiatico arrivasse a 30-32, si stazionasse l'americano e l'europeo forse può andare intorno a 40, ecco. Se qualche dettaglio in più, Flavio, possiamo dartelo dappertutto. Lì abbiamo spaccato solo l'Italia, quella che è sulla carta un pochino più fragile, perché è chiaro che Milano, Roma siamo più dipendenti dai turisti, no?
Ok, grazie.
Grazie, grazie a te, Flavio, grazie.
Grazie a tutti.
A te.
La prossima domanda è di Francesca Di Pasquantonio, Deutsche Bank. Prego.
Buonasera Brunello.
Francesca, che piacere.
Spero tutto bene.
Sì, interverrò al vostro bel meeting in giugno, questo mi raccomando.
Sì, infatti, sono molto
ci manca contenta. Fisicamente, lo faremo video, ma va bene così.
Sì, dovremo aspettare l'anno prossimo
per
vederci a Parigi, diciamo così.
Sì, a Parigi sì.
Allora, sì, avevo una domanda sull'online, perché nel corso del tuo speech, anche sulla press release, viene molto enfatizzato il fatto che i consumatori abbiano voglia di ritornare in negozio. E ho letto sulla release che l'online rimane più o meno stazionario al 5%. Per cui mi chiedevo se si stia verificando il fenomeno per cui l'online, dopo una crescita esplosiva nel 2020, stia diventando un pochino meno interessante per il consumatore come canale alla ricerca, in questa ricerca di una vita più normale. Ecco.
No, molto bella la domanda. Allora, io chiaramente sono affascinato dal fisico, no? Noi l'anno scorso abbiamo portato l'online da quasi al 3 al 5, quindi un bel aumento. Le abbiamo budgettato alla stessa maniera. Io sono convinto che prima di tutto è importantissimo per la presentazione del prodotto. Anche quando noi saremo tutti aperti, tu andrai in online e poi andrai nel negozio di Dallas piuttosto che di Milano. Questo sono convintissimo, no? Adesso credo che ancora è robusto, perché specialmente in Europa ti puoi muovere poco, no? Io sono convinto che quando si sente dall'America il grande desiderio, telefonano quando possiamo venire a negozio, i negozi che hanno riaperto c'è gente, la necessità del fisico. Io dico questo, Francesca, ma tu quando compri qualcosa sull'online, non me ne vogliano, mi raccomando, io parlo adesso di abbigliamento, ti compro un cappotto da 8.000 euro, ma te, chi ti dice come ti sta quel
Non
cappotto? Te lo
so.
dice tuo marito, tu, tuoi figli, no? Io invece, onestamente, se mi compro un bellissimo abito, io voglio andare dove c'è un venditore che mi dice guarda, ti sta più carino quel gessato piuttosto che il check, io gli do grande importanza. Dico sempre, sono andato a comprare un orologio e questi me ne hanno venduti tre. A Milano, da questo signore che era particolarmente bravo, mi ha detto ma come fa lei a non comprarsi un Vacheron classico? E io ne ho comprati tre. No? Quindi ripeto quello che disse sempre quella bella espressione che disse Jeff Bezos a casa nostra, no? Dice, con il mio pacco io non ti posso creare
Un'emozione.
emozione, bravo Luca, dice. Ti do un servizio, per l'amor di Dio, ma guardate che l'abbigliamento è emozione, ma più che altro tu hai bisogno di confrontarti con qualcuno che ti dica come ti sta quella gonna e che ti consiglia che su quella gonna tu metteresti quella camicetta lì. Quindi importantissimo per la presentazione, importantissimo per la vendita, perché non scordiamo che è stato un anno importante per tutti sull'online, no? Però io credo moltissimo nella fisicità delle cose.
E posso fare anche una seconda domanda, per
E come
favore?
noi, tanto abbiamo tutto il tempo che volete.
Volevo avere una tua opinione su come vedi, diciamo, il mondo della distribuzione wholesale in questo momento, se le dinamiche di sell in e sell out ti sembrano
Allora,
equilibrate.
tu lo sai che io sono affascinato dall'wholesale, quei da 500 clienti. L'altro giorno abbiamo fatto una call meravigliosa col CEO di Saks New York, con tutto il team. Hanno dei progetti meravigliosi su quel bellissimo negozio, vogliono andare ancora di più nella parte alta del lusso, vogliono che collaboriamo insieme sotto il profilo del visual, collaboriamo insieme sotto il profilo di, diciamo, di non educare, non è la cosa carina, i venditori ad essere veramente, diciamo, guardiani o sostenitori del brand. Io ci credo moltissimo e questo periodo, Francesca, guarda che noi abbiamo visto il grande valore del multibrand nella sua città. Diventa fonte di grande ispirazione. Non me ne vogliate, ma io sono innamorato di come mettono la roba, vado da loro a vedere come hanno messo i prodotti, come ci mettono a noi vicino a chi. Guarda che quando decidono diciamo, di metterti vicino a un brand. Se sta bene il brand ti mettono vicino al brand migliore, se il brand è così così ti mettono vicino al brand così così. Tu respiri il valore del tuo brand di come lo vedi messo vicino a questi. Io trovo importanti, ti dico la sincera verità.
Va bene, grazie
Grazie a te di cuore. Tu mi trovi affascinato, ma Franci. Non possiamo non esserlo, i governi hanno messo una marea di soldi, le banche sono solide, tutti danno il PIL indiano del 12%, cinese del 10%, americano del 6-7%, nostro europeo del 5%, quindi non possiamo non immaginare che andiamo incontro a dei prossimi anni molto, molto importanti. È chiaro, Franci, abbiamo bisogno di prodotto contemporaneo. Io nessuno me lo leva dalla testa. Se il prodotto è così così, tu fai una bella operazione di marketing, ma il prodotto se non esce, non esce, ti dico la verità.
Continuate così.
Speriamo, dai. Oh, guarda, fra l'anno più difficile abbiamo fatto le collezioni più belle della nostra storia.
sì, appunto.
Dice perché? Non escludo, Francesco. È vero che noi l'anno scorso abbiamo portato a costo 31 milioni di merce. Ma guarda che questa idea di non partire con merce vecchia e con gli evergreen o i tessuti avanzati, secondo me ci ha portato beneficio nella contemporaneità del gusto. Sono sicurissimo, perché quando tu parti e e riprendi il tessuto di anno scorso, il colore di anno scorso, è sempre la creatività ne soffre sempre un po'. Io questo ho sempre raccontato quella storia del mio amico, e faccio perdere 30 secondi se qualcuno di voi non si ricorda, ma c'era qui un imprenditore eccezionale, comprò una nave di Shetland, io ero un ragazzino, una nave, mi disse: ho fatto un affare d'oro, Brunello, ho comprato una nave di Shetland, costava, io pago la metà, e mi disse: che pensi? E disse: guardi signor Fagioli, è una persona amabile, io non lo so, io avevo 30 anni, ma lo Shetland non lo vuole nessuno perché punge. Io gli disse: ma sei sicuro? Io ero sicurissimo, e voi non ci crederete, ma quella nave di Shetland per lui sono stati fatali per il suo modello di business, no? Noi non possiamo andare contro il mercato, questo sono sicuro. Quindi quei 31 milioni l'anno scorso di merce così, ancora oggi la vorrei considerare forse una bella scelta, ecco, devo dirlo in francese, una bella scelta per la modernità del prodotto e dei negozi, sicuro.
Benissimo.
Per il conto economico un po' meno.
Vabbè, insomma, del resto non, cioè, si spera che sia un anno, sia stato un anno più unico che altro.
Ma sai, noi in 43 anni abbiamo detto è l'unico anno che abbiamo retrocesso nel fatturato del 10%. No, adesso se stanno facciamo quello che speriamo e ci sentiamo abbastanza convinti di andare tra il 15 e il 20, abbiamo già recuperato, quindi il progetto decennale resta quello, insomma, dai, io tutto sommato, ma questo penso che ognuno di voi, in aprile-maggio dell'anno scorso nessuno avrebbero firmato chissà che cosa, per la metà di peggio di come è andata, vi devo dire, compreso noi.
Sì.
dai, che siamo all'ultimo,
Esatto, viva le vaccinazioni, diciamo.
Sì, ti devo dire la verità, adesso in questo centro che abbiamo, lì il generale italiano ha telefonato dicendo: vi manderemo vaccini in grande quantità, ha detto, e noi lavoreremo anche la notte, perché seriamente se vacciniamo un giorno prima abbiamo risultati economici e persone salvate.
È vero questo.
Sì. Grazie Francesco.
Grazie a voi.
A te, amica, grazie.
La prossima domanda è da Andrea Randone, Intermonte. Prego.
Grazie, buonasera Brunello, buonasera a tutti.
Oh, grazie Andrea, te scherzi, eccoci qua.
Io avevo soltanto un paio di curiosità. La prima è su questa ripartenza positiva che menzionate soprattutto nelle ultime 3 settimane negli Stati Uniti, se potevate darci qualche dettaglio di, diciamo, qualitativo in più, ad esempio quali città vi hanno sorpreso particolarmente, se è più l'uomo o la donna, e se avete cambiato qualche approccio verso il cliente rispetto a quello che era, diciamo, il modo prima di
perfetto.
Ecco, quindi questa è la prima domanda. E la seconda invece è più tecnica. So che voi avete un buon business con i russi, il cambio si è mosso molto con i russi, volevo sapere se qui avevate fatto degli aggiustamenti prezzo.
Parto dall'ultimo. Come sempre noi quando usciamo, Andrea, con le collezioni, quindi in gennaio e in luglio, fissiamo i cambi. I cambi sono fissati semestrali, primo perché abbiamo metà wholesale, metà retail, quindi non è che interveniamo a metà anno cambiando i prezzi, perché altrimenti i negozianti wholesale non ci capirebbero niente, no? Quindi questo noi, ahimè, pagano un po' più, ma ci sono i cambi fissati, quindi questo è il primo grande tema. Per quello che riguarda la USA, ti vorrei dire che non è vero che sono 2 settimane, io direi anche 5 settimane, Luca, dico bene, già dalla prima di marzo c'era questo fermento. Fermento che è partito dalle zone turistiche per poi arrivare a Miami, per poi arrivare, ieri discutevamo anche di New York, pensa che dicono che a New York al 1° settembre il 95% degli abitanti saranno tutti rientrati nelle loro città. Quindi la vediamo un po', se mi consenti, diffusa. È chiaro che io credo che si stia respirando Vi ricordate l'anno scorso la prima riapertura cinese intorno a fine aprile, primi maggio, Luca, giù di là,
Esatto.
no? Ci fu quel periodo di desiderio di questo lo si sente in America e lo si sente anche in Europa, anche con i negozi chiusi. Negozi chiusi, ma tu sai che ti mandano la merce a casa, puoi andare su appuntamento secondo le città, no? C'è un fermento estremamente positivo. Tu mi dici fra uomo e donna? Ti dico tutti e due indistintamente. Ecco, noi stiamo ricevendo un bel successo anche da uomo per tutte quelle cose che dicevamo prima sul brand, no? Ecco, questa necessità, per esempio, diceva stamattina Ramini in consiglio, questa necessità di vestirsi bene, chic, moderno per qualsiasi tipo di evento, che si lascia quasi quel vestirsi jogging qua e là che non ne possiamo più, ma si comincia a mettere la giacca a doppio petto con il jeans che ti diventa speciale, cominci già ad immaginare la serata in luglio e giugno. Io lo trovo molto, molto, molto positivo. Sarà anche perché Andrea, io onestamente, l'anno scorso non mi sarei aspettato che ognuno di... Certo ci sono settori che hanno perso moltissimo, non parlo della moda, no? Quando dicono ma la moda è stata molto colpita, no, 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 io non penso la stessa cosa. Ci sono settori che hanno perso cifre importantissime, quindi siamo molto più positivi che altri settori, però si sente la necessità e il desiderio di... Ma tu guarda anche noi, non aspettiamo altro di andare al ristorante lì e eccoci. Quindi, e poi vorrei dirvi a tutti che l'avrete conosciuto, che siete lettori di tutto, no? Avete visto che bellissimo intervista fatto 2 o 3 giorni fa il presidente di Pfizer, quel ragazzo, quel signore ebreo, diciamo greco-ebreo. Carina l'idea che lui è con una stretta di mano fra lui e il ragazzo islamico hanno creato qualcosa. Ma lui ha fatto un'intervista dove? Dico, che interesse ha Pfizer a dire quelle cose? Vuol dire che ci credono perché sennò starebbero... Invece ha detto a maggio avremo una marea di vaccini, a settembre è una cosa che sarà risolta in grandissima parte, quindi io sono fiduciosissimo, guarda Andrea, ti dico la verità.
Grazie, grazie davvero Brunello e speriamo davvero.
Grazie a te. Sì, ma vedrai che anche noi faremo una cenetta, la porca miseria, dobbiamo farla. Eh
Assolutamente.
sì,
Ci credo.
grazie, grazie.
Grazie.
La prossima domanda è di Guido Lucarelli, Exane BNP Paribas. Please, prego.
Buonasera, buonasera Brunello.
Oh, Guido,
Avrei tre domande.
Guido. Come no? Eccoci qua.
Allora, la prima, rispetto al canale retail, che vediamo, essere salito del 3% rispetto al 2019, mi chiedevo se, poteva darci qualche indicazione dal punto di vista delle nazionalità, quali nazionalità sono sopra o sotto questo valore, chi sta andando meglio e chi sta andando peggio. La seconda, sempre nell'ambito del retail, mi chiedevo come era stata l'evoluzione del mix dei vostri clienti dall'inizio della pandemia, in particolare la spesa dei turisti, non so, sono consumatori che comunque siete riusciti a mantenere anche quando non hanno avuto l'opportunità di viaggiare, ad esempio tramite
Perfetto.
l'online. O se diciamo sia basata unicamente sui locali. Ed infine riguardo l'online, lei ci ha
Sì.
detto più volte dell'importanza dello sale fisico per la vostra società. Mi chiedevo, pensa lo stesso dello sale online o come magari anche altri brand del settore pensa che gli concession come quello proposto da Farfetch possa essere più vantaggioso?
Allora, guarda,
Grazie.
ti parto dal retail nazionale, dalla prima. Io ti dico che in generale, come abbiamo visto lì, veramente tranne le più in difficoltà, direi un po' Parigi, Londra e Milano, queste sono le città un po' più, che però lavorano con questo sistema, anche se Londra l'altro giorno ha aperto l'incomincio, no? Quindi ti vorrei dire che c'è una positività generale nell'Asia, in America, in Europa, con le 3 città, in Russia è stata positiva per tutto l'anno. Per quello che riguarda il secondo retail, mi dicevi, aspetta che ho perso
la stessa dei turisti.
Ah, cioè, questa è un po' più complicata. Noi chiaramente abbiamo uno scontrino sufficientemente alto, però insomma noi abbiamo visto che vanno alla ricerca sicuro di capi speciali, questo sono sicuro. Noi l'abbiamo visto che i capi più belli sono sempre più venduti indipendentemente dal prezzo, non vuol dire che li puoi vendere a che prezzo vuoi, però è molto interessante. Per quello che riguarda l'online, come ho detto prima anche a Flavio, noi ci crediamo e credo anche nell'online dello sale alla stessa maniera come crediamo nel nostro, però il negozio fisico avrà un valore secondo me altissimo, sempre per quel tema. Chi ti consiglia se tu compri online, con chi ti confronti tu, se tu vai in un negozio, quando io ero un ragazzetto, 30 anni, mi ricordo, andrai in questo negozio, la Madison meravigliosa, la 72esima, la 72 lassù con Diral Flore, ci aveva 3 o 4 commessi, uno più bravo dell'altro, quando ti appioppava, io mi ricordo che tornavo con delle valigie piene di merce, perché ci avevano un gusto così sopraffino, che ti dicevano, e io facevo moda, ma guardi questo combinato con questo, allora, chi te lo può dare l'online quello lì? No, l'online ti può far vedere la merce, ma c'è bisogno di persone che ti consigliano, quindi io ci credo sempre moltissimo nel negozio fisico. Spero di essere stato chiaro.
Sì, solo una precisazione sulle nazionalità, che diceva Parigi, Londra e Milano sono le città più in difficoltà, immagino perché comunque c'è il peso dei turisti che mancano rispetto
a... No, non è che mancano, è chiaro che sono città dove sono aperte per vocazione, sono città aperte a internazionali con tutti i turisti, no? E quelle che faticano un po' più, no? È chiaro. Però è Londra già dalla prossima.
Locale, il consumatore locale europeo invece
io trovo molto 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 interessante il consumatore locale, ma guarda, questo lo vedi, no? Vedi, io credo che sarà un anno dove ognuno sta a casa sua, se compra a casa sua, se no non puoi pensare che la Cina ti cresce del 50% e l'America, perché? Perché tutti andranno in vacanza, gli americani in America, i cinesi dicono che il posto più sicuro staranno a casa, noi europei, diciamoci la verità, io sto a casa, vado in vacanza in Italia, vi dico la verità, mi sento più sicuro in Italia, anche se vado in un luogo come dicono che sono tutti vaccinati. Questa è la natura dell'essere umano, no? Ma noi abbiamo talmente voglia di acquistare tutto, ma questo vale per i cinesi, per gli europei, per tutti quanti. È un sentimento comune, abbiamo voglia di tornare a vivere.
Grazie mille.
E grazie a te, scherzi, ci mancherebbe.
La prossima domanda è di Paola Carboni, Equita, prego.
Sì, pronto, buonasera Brunello, buonasera
Eccoci
a tutti.
Eccoci Paola, a te, scherzi.
Ascolti, volevo chiedere una cosa sulla mix per canale, per capire l'andamento dell'wholesale nel primo trimestre, che ha fatto vedere un trend flat. E io lo mettevo a confronto un po' con le indicazioni che avevate dato qualche mese fa sull'andamento molto positivo della raccolta ordini, quindi mi chiedevo,
sì,
c'è stato qualche slittamento in termini di consegne, qualche cosa che abbia a che fare con la tempistica delle consegne, per cui quel molto positivo in questo trimestre si è tradotto in un flat, ma dobbiamo pensare poi a un'accelerazione?
No.
Come devo vedere,
ma
poi
Paola,
anche...
Non è un flat perché tu devi guardare la conversione di Dubai e di Nordstrom, capisci?
Okay. Mm-hmm.
Cioè, se diamo la conversione è il risultato molto molto buono.
Ok, e quindi poi sull'anno anche come pensare al mix per canale? Da questo
punto. Sì, sull'anno, abbiamo avuto una stagione bellissima dell'autunno-inverno anche, no? Quindi abbiamo ordini in casa, sì, questo se tu le estrapoli, e Pietro te lo può dare nei dettagli, se tu le estrapoli dalla conversione di Dubai e di Nordstrom in America, vedi che lo sale ha avuto una bella stagione.
Ok, perfetto, grazie mille.
Scherzi a te.
signor Cucinelli. Al momento non ci sono altre domande allora, prenotate.
Grazie, grazie, grazie. Qualsiasi cosa siamo qui, qualsiasi domanda, mi raccomando, gamba che stiamo ripartendo. Dai, grazie, buona serata a tutti. Arrivederci.
Buona serata, grazie.
Voi.